E ringrazio per questo Claudio Piccinetti, che disturbiamo nella sua casa di Fucecchio. Ciao Claudio.
Sì, buongiorno, buongiorno Luca.
Allora, vorrei un ricordo, vorrei sì. Un tuo ricordo.
Allora, prima di tutto, cioè, stamani mi ha squillato il telefono e era il figlio di Gigi Mina, Simone.
Sì.
Ho detto, ma che vuole Simone a quest'ora qui? Alle 8:30 ero già a Firenze. E mi ha dato questa notizia agghiacciante. Quindi la prima cosa sono le condoglianze alla signora e ai figli. Io ero non amico di Gigi Mina, ero fratello. Perché quando sono arrivato alla Fiorentina, Pandolfini mi ha mandato ad aiutarlo a Castelnuovo Carfagnana. Lui era allenatore della Primavera. Poi i nostri trascorsi sono passati, lui come dirigente, io come allenatore dei giovani della Fiorentina per tanti anni. Gigi era una persona straordinaria.
Sì,
te lo dico,
sì.
Guarda Luca, con tutto il cuore. Pensa che 10 giorni fa mi ha chiamato, noi ci sentivamo un giorno sì e un giorno no. Mi ha chiamato e mi ha fatto Piccino, perché lui mi chiamava Piccino come faceva Mario Mazzone. Senti, ma quest'anno la cena... No, no, non la facciamo, siete tutti impazziti, facciamo la cena degli auguri. E io gli ho detto, Gigi, stai tranquillo, stai sereno, a giorni ti chiamo, perché stavo lavorando per portare le glorie,
certo,
Viola,
certo.
Ora storia Viola, lì a Tavannusse da me. E quindi niente, l'ho chiamato, era invitato naturalmente dal presidente, dal vicepresidente, presidente onorario, Moreno Roggio, eccetera, eccetera. Poi ci siamo sentiti, mi diceva dell'orario, eccetera, eccetera. Ti devo dire, l'ultima volta che poi lui veniva allo stadio, mi facevo dare il biglietto a me, dagli addetti della Fiorentina, perché non aveva WhatsApp e quindi ci trovavamo lì in via Frusa e andavamo insieme, no?
Io vi ho anche incrociato una volta, ti ricordi?
Sì, ma, guarda Luca, col suo sorriso ironico, una persona buona, brava, competente, non l'ho mai sentito dire, ti dico la verità, male di qualcuno.
Sì, sì, no,
innamorato
così.
Della Fiorentina, innamorato delle amicizie che aveva con tantissimi, chi è che non conosceva? Quando lo portava allo stadio dicevano tutte le maschere, lì gli ha detto a lavoro, guardi signor Mila, se non porta bene Piccinetti ce lo porta più.
No, è così. E lui poi ha avuto lui è stato un grande giocatore, un grande attaccante sicuramente, un grande, lui poi ha avuto un percorso molto importante anche da osservatore della Fiorentina. Io l'ho conosciuto più in quella veste, ovviamente già andavo allo stadio, lavoravo, e quindi ti raccontava e ti conservo ancora un ricordo, perché l'ho veramente, una volta lo incontrai fuori allo stadio e mi disse, Luca, ho trovato l'attaccante, perché anche allora si cercava di attaccare, tutte le età si cercano attaccanti, dice, ho trovato l'attaccante giusto. E gli dissi, Gigi, dove l'hai trovato? È in Germania. Dico, guarda, si chiama Fuchs, ha fatto già 15 reti, 5 di destro, 5 di sinistra e 5 di testa. Dice, Gigi, è troppo forte per noi, lascia perdere. E lui si metteva a ridere. Era un altro mondo, Claudio, un mondo in cui si stava, ci si raccontava, ora sono tutti misteriosi.
Certo, io ti devo dire di Gigi che avevo la massima stima e lui mi ha apprezzato tantissimo, perché mi volevano bene lui, Sergio Castelletti e tutti, Mario Mazzoni, Pandolfini, eccetera. Però abbiamo dei trascorsi veramente dei ricordi straordinari, perché io quando dovevo completare le squadre e mandavo spesso lui, dicevo a Gisto Pandolfini, guarda, c'è da vedere un mediano a Castel Fiorentino, e lui, siccome era di becco fino, e mi dice questo no, questo no, questo no. E io un giorno ho detto, Gigi, io devo fare la squadra, mi manca un mediano, fai come ti pare,
trovami
questo giocatore che a te non piace, va bene, io lo definisco uno sfascia carrozze, però se ci lavoro e migliore fondamentali, vedrai che sarà toccasana per noi. A battuta, per dirti che era uno,
certo,
che guardava la qualità,
certo,
era un grande intenditore, ha fatto la storia. E ti vorrei dire una battuta straordinaria, Luca. Quando siamo andati a Viola Park, sono andato a prendere, siamo andati insieme, poi lui non è venuto a cenare, l'ho lasciato in tribuna, eccetera, eccetera, perché voleva godersi il Viola Park. Quando sono tornato con i miei amici, Claudio Mello, Italo Flores, mi ha detto, Senti Claudio, ma con tutti i giocatori che noi abbiamo portato in prima squadra, Cristiano Zanetti, Flachi, chi più ne ha più ne metta, Malucci, Beltrami, Girardi, Moscardi, Pagliuca, eccetera, eccetera, Betti, eccetera, eccetera. Se si fosse lavorato in un ambiente del genere, allora ho detto Gigi, minimo si raddoppiava, nel senso col lavoro, certo. Col lavoro fatto in una certa maniera in un ambiente del genere, perché è un ambiente Viola Parche, è un ambiente straordinario, e noi stavamo sempre a girare e la trame e Firenze 5,
lo so, io l'ho vissuta parzialmente anche, sai, con Matteo, con mio figlio, che si vagava per Firenze cercando un campo di allenamento. Va bene, allora ricordo che chi vuole dare l'ultimo saluto a Gigi Milan domani 15:30 nella chiesa dei Sette Santi a Firenze. Noi ci incrociavamo sempre lì al bar davanti alla chiesa dei Sette Santi. Claudio, hai fatto, poi andiamo a parlare del calcio,
sì,
di oggi.
No, ti volevo dire, oltre a tutto quello che ho detto, e mio fratello ha giocato con Gigi Milan nel Pontedera, e io gli dicevo sempre: guarda Gigi, quelli del Pontedera rivogliono soldi che gli hai rubato, perché era a fine carriera, e sorrideva col suo sorriso sempre dolce. Poi, oltretutto, per chiudere, ho abitato un anno davanti a lui in via Frusa, sì, dalla signora Nara, insieme a Ghedì avevamo una stanza, dormivamo da una signora che era sola, e quindi tutte le mattine ci si dava il buongiorno, forse andava a fare colazione da Badiani, eccetera eccetera.
Senti, hai fatto riferimento alla vostra scena, quindi prima di andare a parlare di Beltrano e Nzola, la vostra scena con, a questo punto, la storia Viola, no? Non più le glorie.
Sì, le storie Viola, e mi hanno fatto il piacere, ci ho lavorato, certo, sia Moreno Roggi che il notaio Romoli, ci saranno quasi tutti, è stato chiamato tutti, sono stati chiamati, quindi sarà una bella festa per scambiarci gli auguri il 15 lì a Tavannuzze,
e noi ci saremo, come sai benissimo, certo, noi ci saremo.
Stamani ho parlato col presidente e mi ha detto: mi raccomando, digli a Luca e a Mario che non debbano mancare.
Sicuramente ci saremo. Allora, voltiamo pagina. Claudio Piccinetti vuol dire anche attaccanti, ma vuol dire un maestro di calcio. Allora Alessandro, noi abbiamo provato a ipotizzare una formazione che, per chi ci segue, io dico in modalità video perché voi siete troppo moderni, visual
questo,
no, modalità video è la stessa
siamo
cosa,
siamo nel 2023, c'è la modalità visual, la,
allora,
vedete qui,
ce la puoi leggere così, poi sì, c'è il dubbio in attacco che giriamo a Claudio.
Sono ipotesi di formazione, detto che stamani la Fiorentina si è allenata e poi ci sono ancora alcuni dubbi soprattutto legati al numero 10, a Nico Gonzalez, che non mettiamo in questo 11, che parte con Terracciano in porta, Caiode a destra, Milenkovic è quarta centrali, quarta non ha giocato perché era squalificato contro il Parma, Biraghi a sinistra, a centrocampo la mediana è quella che per ora è titolare, quindi con Arthur e Duncan, Ikoné e quindi non Nico, anche se qui lasciamo sempre l'asterisco, Bonaventura e Sottil confermato dopo i due gol in tre giorni, con davanti, teniamo il dubbio, Nzola o Beltrán.
Ecco, innanzitutto lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori: voi centravanti all'Olimpico contro a Roma preferireste Beltrán o Nzola? Vi ricordo ancora 348-7513-933, numero telefonico 055-7711-171. Claudio, te chi faresti giocare?
Ma senti, ti dico la verità. Io l'altra sera ero allo stadio, sì, naturalmente, e è stato rimarcato poco la grande rete che ha fatto Nzola.
Sì.
No, perché io sono un fissato di Nzola, no. Io sono tifoso della Fiorentina, però dal punto di vista tecnico non è stato rimarcato questa mezza rovesciata che ha coperto la palla in maniera magistrale, andando dietro col corpo, che è difficile una palla del genere chiuderla, e vedi che tutti buttano alto sopra la traversa.
Esatto, corpo sbagliato.
Questo movimento di mezzo passo indietro è riuscito a coprire la palla. Allora, per venire alla tua domanda, se voglio fare una partita con uno di postura che mi tenga la palla, mi faccia salire centrocampisti o in tutti i casi Bonaventura, scelgo Nzola. Se voglio uno sgusciante, come lo chiamo io, uno scoiattolo, come Beltrán, che tocca e dà, però l'altra sera ti devo dire ho visto molto meglio dal punto di vista fisico, anche più attraente, più visibile Nzola. Certo, Beltrán è un giocatore ancora tutto da scoprire, perché ce l'ha addosso, ce l'ha, è dinamico, è tecnico. Solo prima cosa che deve fare, deve coprire un pochino di più la palla, le ho detto e lo ripeto, perché quando perdiamo la palla poi c'è da recuperarla. È un giocatore che gioca a palla scoperta, perché lui gioca molto anche senza palla, quando ce l'ha però deve imparare a proteggerla un pochino di più. Quindi ti dico, così a pelle direi un bel tempo per uno, perché le partite si...
Esatto, ma ecco, ma te, poi c'è Alessandro, ti voleva fare una domanda, però non credi che proprio questo eterno alternanza, questa eterna alternanza non sia uno dei problemi di questi due attaccanti? Nessuno riserva, ma nessuno titolare?
Però è il calcio del 2023, Luca, con 5 cambi non è più come una volta. Uno si deve sentire dentro il progetto squadra, il progetto gruppo. Sì. E quindi oggi i tempi sono cambiati. Hai ragione, può dare fastidio a qualcuno. Uno deve capire i tempi e la tempistica di oggi, perché giocare sempre a certi livelli, a tutta, è difficile, caro Luca.
È vero, Claudio, però io ti faccio una domanda, tornando proprio alla gara contro il Parma, no? Non fosse stata una gara a eliminazione diretta, fosse stata una situazione particolare, magari a un certo punto usciva in Zola e entrava Beltran e magari in Zola non avrebbe avuto il tempo di fare quel bellissimo gol che ha fatto, come hai detto te. Io credo che bisogna avere il coraggio, italiano deve avere il coraggio, se ne è convinto naturalmente, di battezzare un giocatore, che questo non vuol dire che per diritto divino e per nell'eternità lui farà il titolare, però e in questo momento non è facile, perché c'hai due attaccanti, due prime punte che vengono benedetto finalmente anche da un momento positivo, perché Zola ha fatto un gol bellissimo, Beltran ha fatto il suo primo gol in Serie A contro la Salernitana, quindi è anche una scelta diversa, dove quando nel periodo non segnava nemmeno con le mani, no? Però questo ballottaggio, te non continui a vederlo come un'opzione?
Sì, no, hai ragione, può dare fastidio, però con l'accavallarsi di tutte queste gare, perché la Fiorentina è quella che ha giocato più di tutti, ti dico, finché uno non mi convince e mi fa una rete tutte le partite, io vado avanti così.
Certo.
È chiaro che a qualcuno dà fastidio. Trovare la soluzione giusta, Luca, credi a me, è difficile, perché fino adesso ti faccio una domanda: chi è che ti ha convinto?
Nessuno dei due. Nessuno dei due.
Allora,
cioè, io oggi farei una scelta di pancia, ma non di logica. Ecco,
certo, hai ragione. Però ti dico, signori, alla fine del primo tempo io ero in tribuna con i miei colleghi, e quanti ne cambieresti te? Tutti.
Non alla fine il italiano ne ha cambiati 4.
Meno il portiere, tutti.
Possibile. 5 non li puoi cambiare, lascia perdere che poi siamo andati a tempi superiori. Ma 4 come l'ha cambiati lui l'avrei fatta anch'io.
Sì,
ma
sì,
non
sì.
Perché sono più bravo, perché veramente c'era l'atteggiamento sbagliato da parte di tutta la squadra. Non era possibile, perché i tre davanti non si sono smarcati, Luca. Camminavano tutti e tre, Brecalo, Sotti e Nzola.
Certo.
Va bene? Quindi di dietro facevano affari passaggetti, palla dietro, la porta è dall'altra parte, quindi poi il secondo tempo è cambiato, al di là di questo. Però signori, ragionare da giornalisti è una cosa, ragionare da allenatori
è un'altra, ovviamente.
Dopo una bella prova come la Salernitana devi aver paura, perché le pile si scaricano, i serbatoi si svuotano e quindi devi tenere alta, dice qualcuno, ho sentito dire alle di radio mercoledì quando ho fatto Radio Milano, l'italiano non ha preparato bene la partita. Ma di cosa state parlando, signori? È che lo scarico, la supercompensazione, c'è bisogno, il calciatore ha bisogno di respirare come tutte le persone normali, e quindi a volte ci sono questi vuoti di condizioni e di atteggiamento e di motivazione che purtroppo esistono.
Claudio, invece tu che eri allo stadio hai potuto vedere anche il minutaggio maggiore concesso, sempre parlando di punte, alla coppia Nzola-Beltran. Luca diceva che probabilmente è stato dettato probabilmente dal senso di urgenza della partita, e che in campionato non ci sarebbe stata una mossa simile, no?
No, io dico peggio, Claudio.
Sì.
Io dico peggio. 2-0 per il Parma, squadra nel caos, perché questa era la fine del primo tempo. Cambio 4 giocatori, io ti devo dire la verità, Claudio. Il primo che avevi messo dentro è Beltran, e l'avrei messo con Zola. ma si vede che lui, il concetto di loro due insieme è proprio la situazione di emergenza, perché altrimenti la prima cosa che fai è metti un altro attaccante.
Hai ragione Luca, però ti devo dire questo: quando una squadra è abituata a giocare il 4-2-3-1 o il 4-3-3 e passare al 4-4-2 è diversa la cosa. Lo puoi fare in corso d'opera, lo puoi fare in emergenza, ma stai tranquillo che sta lavorando anche a questo progetto. Italiano se c'è, ci ha fatto vedere da quando è arrivato al momento, cioè in essere oggi, è cambiato molto, ha molte più apertura. Credete, non è facile mettere in alcuni percorsi, in alcuni principi di gioco, rinunciare a baracche o rinunciare, a parte baracche ora non ha ancora la condizione avere,
ce l'hanno.
O a Buonaventura, non è facile Luca. Credi a me.
Lo capisco.
Su questo sì, è chiaro. Claudio, io ti volevo chiedere proprio come hai visto, perché alla fine hanno giocato insieme, se mettiamo anche i supplementari, un tempo buono, un tempo abbondante. La prova maggiore che è stata concessa ai due, prima di Parma, erano 15 minuti in cui hanno giocato insieme. Il responso dopo questo tempo abbondante di Beltrán e Zola?
Guarda, è plausibile, cioè, dare un'entità a uno schieramento del genere, però ti devo dire, Anzola e palloni chi glieli dà? Brecano? No. Tutti? No. Manca Buonaventura? Chi glieli dà? Cioè, Beltrán? Cioè, ragazzi, c'è una logica nel gioco del calcio, quindi devi rimodernare tutto.
Sì.
Allora devi andare con gli esterni che vanno a fare ampiezza e non densità, perché poi è entrato anche Infantino, anche lui un sinistroide, a destra va a fare densità. Signori, è difficile, non si inventa nulla nel calcio se non hai talenti, mi riferisco a Baggio eccetera che ti fanno tutto loro,
anche meno.
Allora devi creare dei percorsi di gioco e improvvisare. Non si improvvisa mai nulla.
Allora Stefano ci scrive: io centravanti farei giocare Lukaku per non fare torto a nessuno dei due. Mi sembra anche una riflessione che ci può stare, ragazzi. Lukaku è tanta roba. L'altro dice Silvano da Montemurlo: Beltrán con il picchiatore tutelato Mancini non può giocare, lo stronca di pedate, quindi meglio in Zola. Saluti Silvano. Mancini a me non piace tanto come atteggiamento, Claudio, però in questo momento...
Guarda, io ti devo dire, Luca, a chi di dovere, non ti faccio il nome per correttezza, ho detto, guardi che se io facevo l'arbitro, dopo un minuto Mancini subito ammonito.
Sì, subito.
Vedrai, non ci viene più da me. Quello è un atteggiamento che gli ha insegnato il suo allenatore, che facevano una volta i signori Chiellini e Bonucci. Però ricordati una cosa: se tu alzi un pochino l'asticella, il giorno dopo ti chiama il mondo. Mi capisci?
Sì.
Ti chiama il mondo, e quindi ci vuole una razionalità, ci vuole un equilibrio. Oggi nel mondo del calcio ci sono tante sfaccettature che la gente non sa, se no è impossibile, Luca, che uno dopo un secondo ti viene sul viso. Io non glielo do giallo, glielo do rosso.
Sì. Smetto, non lo fa mai più, con quel gesto non lo fa mai più. E tornando al tema degli attaccanti, poi invece vado su un altro ruolo. Io sinceramente, pur condividendo tutta la filosofia giusta, tecnica di Claudio, io penso che una gara come quella di Roma, ragionando su come è concepita la difesa della Roma, il mio amico Pruzzo mi dice che sono modesti, a parte Mancini sono modesti, sono lenti.
Cioè Mancini,
io vado con Beltrán, la velocità di Beltrán, la profondità di Beltrán. Certo è che poi alle spalle è necessario avere Buonaventura, cioè hai necessità di chi poi va a coglierti sui tagli. Vorrei ricordarvi che i lanci più belli per Beltrán li ha fatti sempre solo Buonaventura. Andiamo da un'altra parte. Io e l'amico Alessandro Di Nardo abbiamo messo in formazione sottile, Claudio, perché io credo che vada cavalcata, no, la positività. Sottile ha fatto un gol e un assist bellissimi contro la Salernitana, ha fatto poi quel gesto che se lo poteva risparmiare. Io dico sempre, ma come mai, benedetti ragazzi, riusciti sempre a crearvi dei problemi anche nei momenti di felicità, è incredibile. Poi ha segnato quel rigore, si è preso la palla, ha voluto calciare quel rigore, segno di grande personalità,
ha rifatto un mezzo
che
gesto
questo
dopo,
ragazzo. Sì, però che questo ragazzo sta prendendo corpo. Giusto dargli ancora fiducia, Claudio, oppure si può tirare il fiato? E soprattutto, vedi qualcosa di diverso te in Riccardo Sottili, in questo nuovo Riccardo Sottili?
Sì, cioè, va meno nell'uno contro uno, gioca più per la squadra, questo è vero. Però ricordati, quando un giocatore, seppur giovane, perde l'umiltà, passi davanti ne fai pochi.
Ecco, questo credo sia il riferimento anche a quel gesto, no? In cui te ti distrai con un gesto che ha poco senso.
Certo, ha fatto una rete straordinaria, però se si ferma è perduto, Luca.
Sì,
lui così deve continuare a crescere, le qualità ce l'ha, deve giocare più per il collettivo, per gli altri, fare due, tre mosse che lui sa fare a partita e che risolve il discorso del risultato.